Abbiamo visto che uno dei tratti più problematici, anche per quanto ci riguarda, della gestione economica e della teoria economica ha a che fare con la massimizzazione del profitto. Quindi di fatto con l'essenza stessa dell'attività economica, perché noi siamo abituati a interpretare l'attività economica esattamente in questo modo, ovvero sia come un modo per ottenere il massimo spendendo il minimo. Ok? Il problema, come vi ho detto, è che il massimo è una figura rigida. Non ci sono molti massimi, ce n'è solo uno possibile, anche se migliorabile, perché chiaramente se pensate all'idea della performance ci troviamo esattamente in questo tipo di discorso, no? Il massimo è rigido e provvisorio, nel senso che noi ci adopereremo per far sì che questo massimo aumenti. No? Quindi, o diminuisca a seconda del tipo di record che vogliamo stabilire, quindi meno secondi per percorrere più distanze, maggiore lunghezza di performance, maggiore altezza, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il discorso del massimo porta con sé molto della nostra cultura, porta gran parte di quello che noi riteniamo normale, appunto. Esercitarci regolarmente al limite del possibile, fare in modo che questo limite di volta in volta venga spostato un po' più in là, quindi ottenere sempre di più, in un certo senso. Messa questa questione in parallelo con le particolari peculiarità della produzione industriale, abbiamo visto, questo rende la produzione industriale anch'essa rigida, quindi tendenzialmente superiore alle necessità sia del momento che prevedibili, e crea una difficoltà non contemplata immediatamente ai produttori, ovvero sia come fare a vendere quello che producono. Perché se noi ragionassimo effettivamente nell'ottica dell'incontro tra domanda e offerta, non avremmo problemi, perché sapremmo qual è la domanda, produrremmo quello che serve e che viene chiesto, lo pagheremmo, lo spenderemmo un tot e buonanotte, non ci sarebbero difficoltà. Ma nel momento in cui noi produciamo di più, dobbiamo porci il problema di come fare a vendere questo di più. Quindi, come vedete, l'attività del marketing, per esempio, è connaturata all'attività industriale, perché il marketing si incarica appunto di motivare, mettiamola così, il pubblico, i consumatori, all'acquisto di queste merci che altrimenti i consumatori non avrebbero intenzione di procurarsi. So se è chiaro questo discorso. Questo naturalmente si configura in un modo un po' particolare, se ci pensate, perché ci fa vedere una cosa, ovvero sia che quel discorso dell'esternalità che facevamo l'altra volta non è semplicemente applicabile a dei problemi esterni di cui noi scontiamo in qualche misura le dimensioni, no? Non è soltanto un problema di risorse che finiscono, non è un problema di rifiuti che si accumulano e diventano a loro volta una questione spinosa e via discorrendo, ma indica un modo di ragionare dell'economia che è sempre più, come dire, specifico, è sempre più ristretto, tanto da non porsi una serie di problemi che il suo operato genera essa stessa. Questo, vedremo, sarà una delle chiavi di interpretazione e comprensione della critica che verrà mossa a Taylor, come stiamo per scoprire. Però questo è interessante comprenderlo a monte, perché ci fa vedere quanto effettivamente nel focalizzarsi su una produzione che porti il vantaggio del minimo costo per unità, si dimentichi che quella stessa produzione implicherà anche un costo ulteriore per la vendita. Non so se mi spiego, no? Però che succede? Che nell'organizzazione, nell'effetto silos dell'organizzazione corrente, come dicono gli economisti che se ne stanno occupando, questo effetto e questo problema si perdono. Perché? Perché le grandi aziende oggi, per esempio, ragionano in termini di dipartimenti, di linee, non di un insieme di performance. E questo quindi cosa implica? Implica che ognuno di questi dipartimenti, ognuno di questi uffici, chiamateli un po' come preferite, ci sono una miriade di nomi, opera in modo quasi autonomo. E questo vi spiega come mai ci sono delle grosse difficoltà nella comprensione spesso e volentieri dei bilanci. Perché? Perché, farvi un esempio, una multinazionale, una grande multinazionale che abbiamo in Italia attualmente, ha l'ufficio vendite che si occupa di vendere, ovviamente, no? Si chiamano così, quindi so che fanno quindi quelli dell'ufficio vendite. Hanno degli obiettivi, perché saprete che normalmente nelle grandi aziende viene detto: allora, per questo trimestre voi dovete vendere tot, ok? Dal loro punto di vista, che la loro vendita sia verosimile o meno è secondario, perché tanto se loro vendono, promettono per esempio a un cliente che gli consegneranno un macchinario in 6 mesi e sanno perfettamente che non ce la faranno a consegnarlo in 6 mesi, il problema del ritardo non è problema loro, ma è problema di un altro dipartimento. Quindi loro avranno ottemperato ai loro obiettivi di vendita e qualcun altro dovrà cavarsi d'impiccio spiegando perché non è riuscito a consegnare, anche se di fatto la colpa della non consegna era a monte, perché quando il venditore ha venduto non ha fatto mente locale, oppure sapendo perfettamente di non avere il tempo utile, comunque l'ha venduto lo stesso, perché doveva comunque chiudere quella cifra. Non so se capite più o meno come la questione. Okay? Quindi questo genera, come vedete, delle difficoltà organizzative. Ecco perché vi dicevo l'altra volta, tenete presente che l'organizzazione funziona se c'è qualcuno che non fa quello che bisognerebbe fare, perché per come la concepiamo noi è sempre più una forma di matrioske assortite, ognuna delle quali ha degli obiettivi che diventano suoi specifici, non sono più obiettivi comuni con gli altri. È esagerata, questo è il problema. La nostra organizzazione diventa esagerata per molti versi. Okay? Quindi ognuno si considera come il portatore di un obiettivo che deve perseguire a scapito di qualunque altra considerazione. E di conseguenza questo genera poi una serie di malfunzionamenti assortiti all'interno della struttura stessa, perché è chiaro che quel famoso ritardo di consegna di cui abbiamo appena parlato poi genererà che cosa? Genererà delle file nelle produzioni, genererà delle enormi tribolazioni negli uffici legali che dovranno ponderare tutto quello che è scritto nei famosi contratti alti 30 centimetri in caso di inadempienza, e tutto quanto diventa estremamente complicato, ovviamente, no? Quindi questo è un punto che va preso in considerazione. Spesso e volentieri questo enorme valore della massimizzazione del profitto si unisce a una miopia prospettica, soprattutto quando noi sappiamo oggi che la gran parte del mondo del lavoro funziona con quella che viene definita la sindrome dei 3 mesi, non so se vi è mai capitato di sentirne parlare. La sindrome dei 3 mesi, che vuol dire? Vuol dire che gli obiettivi che il mondo del lavoro si pone sono di 3 mesi in 3 mesi, quello che gli americani chiamano il quarter, che è diventato il feticcio del momento, ovvero sia gli obiettivi di 3 mesi in 3 mesi devono essere raggiunti. Questo chiaramente genera delle grosse difficoltà di pianificazione a lungo periodo, perché ci si concentra nell'immediato, ovviamente, no? Se tu volessi perseguire un obiettivo intelligente che però richiede 12 mesi e quindi vorrebbe dire 4 quarter nei quali 3 di questi non sono positivi, apri di cielo, spalanca di terra, gli analisti della finanza e della borsa comincerebbero ad alzare gli altilà, non so, se io vi consiglierei di cominciare a porre un po' d'orecchio a queste questioni. No, di trimestre in trimestre voi trovate analisi roboanti o catastrofiste di questa o quella ditta che in quel particolare trimestre non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, oppure quella che stranamente è riuscita a superare gli obiettivi e quindi tutti acquistano oppure tutti vendono, in una serie di comportamenti che di logico hanno gran poco. Soprattutto perché per riuscire a modificare delle linee di produzione, a modificare delle abitudini, eccetera, eccetera, 3 mesi sono nulla, semplicemente nulla. Capite? Quindi si adottano una serie di strategie che possono sembrare strategie assurde, quali le vendite sotto costo. Non so se vi siete mai posti il problema di come mai ogni tanto dei grandi magazzini o dei grandi rivenditori cominciano a vendere al 70% sotto, all'80% sotto, eccetera. Per motivi che sono amministrativi, che motivi che sono finanziari, ma che non hanno a che fare con l'attività commerciale in senso stretto, perché bisogna svuotare i magazzini, perché bisogna riuscire adempiere a certi obiettivi che si sono stati posti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è tutto molto più complicato di quanto la famosa faccenda della domanda e dell'offerta lasci immaginare, di fatto. perché l'attività economica si è andata complicando nel tempo, ovviamente sempre di più, si è andata sempre più astraendo e modellizzando. Oggi gli economisti fanno un uso della matematica sfrenato, esagerato, come trovano anche molti altri economisti, devo dire, insomma, tra l'altro. Però di fatto poi questo genera delle visioni di un mondo perfetto nel quale le cose funzionano secondo tutti questi belli algoritmi che vengono confezionati, che però non ha nessuna rispondenza col fuori, fondamentalmente, no? Il fuori è il posto dove i fornitori non pagano, dove i clienti non pagano, dove si accumulano i debiti, dove arrivano delle cartelle esattoriali sbagliate, tutte cose che normalmente i modelli matematici non contemplano, ma che fanno di fatto poi l'attività vera e propria, no? Quindi c'è da avvicinarsi a questo discorso con un minimo di sale, come dicevano gli antichi latini, no? Con un pizzico di sale è opportuno. Ad ogni modo, rivenendo a noi dopo questo breve excursus sulla peculiarità del pensiero economico, vediamo quindi che noi abbiamo dall'inizio praticamente, o perlomeno da molto presto nell'industrializzazione, un problema di vendita, ovvero sia di fare in modo che ciò che viene prodotto venga anche poi acquistato dal consumatore. E questo implica un ragionamento ed un'evoluzione di quelli che sono i motivi, di quelli che sono i criteri di valore attribuibili agli oggetti. Sin da Marx, una delle distinzioni fondamentali che bisogna fare per comprendere questo discorso è quella tra valore d'uso e valore di scambio. Qualcuno sa cosa vuol dire l'uno e l'altro? Il valore d'uso è il valore che tu sei disposto a pagare perché hai bisogno di qualcosa per usarla. Il valore di scambio invece è ciò che qualcun altro è disposto a pagare per qualcosa che tu hai, che non è detto che sia necessariamente la stessa cosa. Facciamo un esempio che ormai è diventato tipico, toccherà che rinnovi un po' i miei arsenali, ma funzionano. La zappa, un oggetto simbolico. Allora, una zappa, chi è che sarebbe interessato a comprare una zappa? Qualcuno che debba usarla, no? Ecco, quindi diciamo che il primo step della questione è il valore d'uso. Faccio una zappa, la faccio in modo che sia funzionale, sia ben fatta, quello che volete, e so che mi rivolgo a un pubblico di contadini, gente che comunque, insomma, che sia professionista o comunque dilettante, ad ogni modo debba zappare la terra, perché no, questo è la zappa. Poniamo che questo pubblico, sono tutte cifre ovviamente orientative, sia pari, che ne so, a 90, no? Nel mio orizzonte di vendita io ho 90 persone che hanno bisogno di una zappa. Quindi se ragionassimo con la domanda e l'offerta, avremmo 90 da una parte, io dovrei fare un valore per il quale tutti quanti siamo d'accordo che si vende a quel prezzo. E sti 90 si comprano le mie zappe. Ma io, con la famosa storia della produzione industriale, devo fare perlomeno 150 zappe. Quindi mi trovo con un problema. Ho prodotto le zappe al minor costo possibile. Quindi la zappa che produco io costa, che ne so, 2,5, mentre se ne avessi prodotte soltanto 90 l'avrei pagata, che ne so, 4, l'una. Però c'ho 60 zappe che mi avanzano. E non posso cercare di convincere qualcuno che ha bisogno di questa zappa, perché quelli che avevano bisogno della zappa l'ho già belli che esauriti. Quindi ho un interrogativo: come faccio a vendere questa zappa? E qui entra in gioco il marketing, no? Perché il marketing cosa fa di fatto? Modifica la percezione dell'oggetto che noi abbiamo per rendercelo appetibile per altre ragioni che non siano quelle dell'utilizzo immediato dell'oggetto stesso. O addirittura, andando avanti con la bravura di coloro che fanno questa cosa, genererà in me il bisogno di un oggetto che non ha manco un senso volendo, che non serve a niente, che non ha un'applicazione pratica, perché no, questa è una, diciamo, siamo nella prima fase nella quale si facevano cose utili. Oggi sappiamo benissimo che se usciamo vediamo miriadi di cose che non hanno nessun senso. Quindi perché dovremmo spendere dei soldi faticosamente guadagnati per acquistarle? Questo è il punto sul quale si focalizza il marketing. E comincia a ragionare in termini sociologici, ecco perché vi interessa. No, per esempio, il marketing ci può caricare un oggetto di significati di status, tanto per dirne uno, no? Se vi ricordate, abbiamo visto che lo status è questa posizione che noi occupiamo all'interno della società. Però non è dello spazio sociale, se vogliamo essere precisi. Comunque non è scritta da qualche parte, non è che io vado in giro con un simbolo che dice quello sta a livello X o a livello Y, no? Prima, se vi ricordate, vi dicevo, nelle società tradizionali questi segni c'erano, per cui io sapevo perfettamente, guardando qualcuno, quello dov'era, se poteva mangiarmi in testa, se lo potevo trattare male, se dovevamo andare d'accordo, se era meglio evitare queste cose. Nella nostra società questo non esiste, io vedo gente che non ha degli indicatori evidenti e che potrebbe quindi causare delle difficoltà di comunicazione, di relazione, potrebbe essere pericolosa, potrebbe essere utile, non lo so. E allora come faccio io, in una società sempre più economica, a dire agli altri dove sono?
Non è lo stato simbolo che abbiamo visto.
Esatto. Lo faccio attraverso certi oggetti che servono proprio esattamente a questo. Ovvero sia che non hanno tanto una utilità pratica quanto una utilità comunicativa. Mi servono per spiegare agli altri che io sto a un certo punto. Siccome noi nella nostra cultura ragioniamo quasi esclusivamente in termini economici, questi oggetti di solito sono oggetti cari, no? Quindi la questione, come vedete, cambia, non è più un problema di valore d'uso, perché una catena d'oro spessa così io non me la compro per motivi d'uso, che ce devo fare con questa materia? Tra l'altro vi ricordo che l'oro è uno dei metalli meno utili in assoluto, perché non ha delle qualità fisiche che lo rendono del tutto inadatto a costruire cose. È duttile, è flessibile, è morbido, cioè se costruisci qualcosa in oro, questa cosa in oro sbatti da qualche parte e si rompe, o si adatta, si piega, si distorce, quindi non ha delle qualità particolari l'oro, anzi ha la qualità di non servire a un granché, ed è, come vedete qui c'è il paradosso della questione, no? Però nel momento in cui io acquisto quella catena d'oro e me la metto, gli altri sanno che posso privarmi di un quantitativo di soldi esagerato pur di far vedere loro quanto sono figo. Ok, questo ovviamente esagerandolo, però ci sono una serie di oggetti che per esempio vengono venduti in quest'ottica. Pensate a Rolex e Mercedes, che sono due dei marchi che hanno a lungo giocato molto su questo discorso, no? Quindi che succede? Che se io ad ogni modo, senza arrivare a questi eccessi, costruisco un oggetto in modo che tradisca una mia superiorità anche sociale sugli altri, posso venderlo anche se quello che lo compra non ne ha bisogno pratico. Allora, per esempio, come posso fare? Per esempio posso, che ne so, costruire la zappa come accessorio che si riferisce all'arte povera e che quindi diventa un oggetto d'arredamento a casa. Per cui io compro la zappa non perché abbia bisogno della zappa, ma perché chi viene a casa mia e vede questa zappa messa in un certo modo deduce che io ho un gusto artistico e sono talmente aggiornato sulle nuove tendenze dell'arte contemporanea da averla acquistata. Come vedete, io amplio il mercato della zappa, no? E la faccio diventare qualcos'altro, oppure posso praticare dei fori nella zappa e metterci dei piroli e farla diventare un appendiabiti in gusto, non so, campagnolo, tanto per, no? In modo che tu, quando vai ad arredare il tuo casale in campagna, invece di prendere un appendiabiti qualunque, ci monti una bella zappa contro il muro ed ecco che anche tu improvvisamente puoi aver bisogno di una zappa. Non so se vedete la questione. Ok? Quindi, come vedete, la strategia di vendita, ovvero sia le strategie per far fronte a questo eccesso di offerta, ampliano molto il significato degli oggetti. Gli oggetti non sono più così ovvi come poteva sembrare, ovvero sia la zappa non è detto che sia semplicemente quella cosa con la quale fai, no? Quello che si fa in campagna, quindi smuovi la terra, semini, oppure ripulisci, eccetera, eccetera. Diventa un qualcosa che potrebbe avere una serie di altre applicazioni, un qualcosa che potrebbe essere costruito in modi alternativi. Quindi, come vedete, il valore di scambio viene incrementandosi rispetto al valore d'uso. Non è più così importante che un oggetto serva quanto che questo oggetto incarni dei significati. Se vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito della cultura soggettiva e delle difficoltà della cultura soggettiva, vi rendete anche conto che questo strumento diventa sempre più utile. Perché? Perché noi spesso e volentieri non siamo più in grado di elaborare autonomamente dei significati, delle teorie, dei punti di vista originali, eccetera, eccetera, ma compriamo quelli, non compriamo l'oggetto. L'oggetto diventa una scusa per molti versi. Ma come vi dicevo, quando dico io vado a comprarmi un paio di scarpe Nike e spendo una fortuna, o comunque spendo molto più di quello che potrei comprare, che potrei spendere comprando un altro per le scarpe meno titolate, ma in quel momento io non sto semplicemente comprandomi un paio di scarpe, io sto comprando un segno, o addirittura, qui siamo al logo, o addirittura una filosofia aziendale. Perché se voi pensate ai messaggi di Nike, vi accorgerete che su quella scarpa vanno ad assommarsi una serie di significati che con la scarpa in sé non avrebbero un cazzo a che vedere, perché c'è la capacità performante, l'originalità, l'indipendenza di giudizio, l'anticonformismo, tutta una serie di cose che sono state aggiunte. Ecco perché Nike spende molto di più in pubblicità che non in produzione, perché il suo problema non è tanto produrre, è trovare qualcuno che si compra quello che produce e fare in modo che quel qualcuno lo voglia, capite? Quindi non è soltanto un problema di meccanica della comunicazione, di simbolica della comunicazione, ma diventa un problema di dinamica del desiderio. Man mano che i mercati e le nicchie si esauriscono, perché è chiaro che siamo, per quanto siamo tanti, comunque siamo un numero contenuto, finito, no? Tu non puoi pensare di continuare a produrre all'estremo continuamente e che qualcuno continui a comprarsi le cose se non gli dai dei motivi. Casualmente, come vedete, i processi culturali della modernità, dell'ultima modernità, quella nella quale viviamo noi, generano una serie di esigenze che in questo modo il consumismo riesce a ricoprire, a soddisfare. Ma non sono più esigenze pratiche. Non c'è più quel legame tra l'oggetto e la funzione dell'oggetto che era fondante nel momento dell'inizio della produzione. No? C'è un problema di consumo di oggetti come attività di costruzione di senso, cioè io attraverso gli oggetti dico chi sono, dico quello che penso di essere, dico quello che vorrei essere, manifesto delle idee in un certo senso latamente politiche e via discorrendo. Non riesco a farlo più in altro modo, anche perché, come abbiamo visto, la cultura soggettiva è sempre meno curata. Può darsi che sia casuale, può darsi che sia strategico, può darsi che venga fatto ad hoc, non lo sappiamo, però di fatto la sensazione oggi è questa, ovvero sia che io riesca in qualche modo a esprimermi soltanto attraverso gli oggetti e quindi, come vedete, non c'è più una correlazione tra ciò per cui ho bisogno di un oggetto e ciò che io acquisto, perché la gran parte degli oggetti che noi acquistiamo non ci servirebbero. Se voi pensate, per esempio, alle vostre scarpe, che sono uno degli oggetti più, come dire, costruiti, no? del pianeta. La scarpa cos'è? È qualcosa che ti permette di camminare, qualcosa che aiuta la tua deambulazione, protegge i tuoi piedi, eccetera, eccetera, no? Ecco, in quest'ottica, voi avete bisogno di tutte le scarpe che avete a casa? No? Tenete presente che nella storia, no? La gente aveva due, tre paia di scarpe al massimo, tant'è vero che si bucavano e venivano risvolate. Non ti ponevi il problema di cambiarti le scarpe quando queste non erano proprio finite, perché a te servivano le scarpe, serviva un oggetto che facesse quelle cose. Quando lo avevi esaurito ne compravi un altro, ma lo compravi perché te serviva, non perché doveva avere una certa forma, doveva dire di te che sei disponibile, non sei disponibile, sei sportivo, sei specialista in questo sport, sei specialista in quello sport, oggi ti sei alzato di buon umore. Tutto questo con la scarpa non c'è un cazzo a che vedere. No? Però nella nostra cultura invece è invalsa questa idea per la quale il consumo è in grado di avere degli effetti anche sulla tua stessa psiche, sulla tua stessa felicità. No, pensate all'idea dello shopping. Sono triste e vado a fare compere. Allora qualcuno mi traduca logicamente perché questa cosa funziona. Cioè, perché comprare qualcosa mi dovrebbe mettere di buon umore? Non so se mi seguite. Questo accade esattamente perché? Perché coloro che lavorano sulla comunicazione e sul marketing, non sapendo più come fare a vendere le cose con altre scuse, hanno trasformato queste cose in occasioni di felicità. Non so se mi spiego. E questo è il punto, era quello il trucco, no? Ovvero sia riuscire a legarle a qualcosa di evanescente, di continuamente rinnovabile, che deve essere costantemente rinnovato, perché la moda, come vi dicevo, ha dei ritmi sempre più frenetici, per cui prima avevamo le collezioni annuali, poi le collezioni semestrali, poi le collezioni trimestrali, poi le collezioni mensili. È perché c'è bisogno di vendere. Quindi se tu sei attento all'oggetto perché? Perché è l'ultimo e quindi ti incarna una certa filosofia, una certa originalità, eccetera, eccetera, allora a quel punto tu te fai 20 giorni in una tenda davanti al rivenditore dell'Apple per comprarti l'iPad ultima generazione. Se no qualcuno è in grado di spiegarmi che senso ha? Lo sapete che c'è uno che si è piantato dopo la tenda davanti al... No? C'è stato da prima che annunciassero il giorno in cui, quindi lui si era portato avanti, e non solo, ma l'hanno pure sponsorizzato. Cioè c'è stata gente che è andata da lui e gli ha detto: guarda, puoi esporre sulla tua tenda il mio marchio, perché sei stato figo a venire qui e accamparti davanti al negozio dell'iPad con un mese e mezzo d'anticipo per poterti comprare il primo iPad che verrà prodotto. Queste sono dinamiche che, per quanto voi vogliate tentare di essere razionali, non potete spiegare razionalmente, li dovrebbero prendere e portare al manicomio tutti quanti, dal primo all'ultimo, se fosse veramente un'attività razionale l'acquisto, ma non lo è. L'acquisto razionale è l'acquisto del contadino che non ha più la zappa e se la dovrebbe teoricamente comprare, ma qui poi ci sarebbe da ragionare a monte. Il contadino in linea di massima se la costruisce la zappa, quello che sa che deve fare. No, non se la va a comprare perché lui non vede perché delegare a qualcun altro la costruzione di un oggetto che gli serve ed è il fulcro della sua attività. Quindi se cerca il legno, se cerca il fabbro, se non se lo cerca se lo fa, eccetera, eccetera, eccetera. E se la fa da solo la zappa, quindi staremmo da un'altra parte. Però diciamo che col fatto che adesso si sta generalizzando l'attenzione per gli spazi ortivi, per il fatto che la gente ha riscoperto gli hobby, eccetera, eccetera, la gran parte di noi non saprebbe dove mettere le mani per costruirsi una zappa, però, ripeto, la comprerebbe perché gli serve. La gran parte dei movimenti consumistici non servono a nulla, da un punto di vista pratico. Servono ad altro. Servono a spiegare agli altri, appunto, quanto siamo originali, quanto siamo fichi, quanto siamo unici, perché la nostra cultura, tra le altre cose, ha assunto questo dell'originalità individuale come valore centrale. Allora voi pensate al marketing, guardate il marketing in quest'ottica e vedrete che la grandissima parte dei messaggi di marketing batte esattamente su questo tasto. Ce n'è uno che era assolutamente perfetto ed era di una BMW, se non vado male, che dovrebbe essere la serie 1, che diceva one like no one, una come nessun altro. Quindi vuol dire che se tu compri quella macchina, la gente, ah, cazzo, questo è veramente figo. Non so se avete sentito un'altra serie di campagne pubblicitarie che girano adesso, quello che entra dentro la macchina e fa: scusate, di chi è la macchina qui fuori? È vostra? No, è mia, è mia! Ecco, no, allora, questo ha qualcosa a che fare con le caratteristiche della macchina, con l'efficacia della macchina, l'efficienza della macchina, il costo della macchina? No. Ti dice solamente che se tu compri quella macchina, gli altri la guarderanno e diranno: accidenti, quanto è figo questo. E questo ha a che fare col, anche, ovviamente, col prestigio dello status. No? Ha a che fare col dire agli altri quanto del tuo universo interiore tu riesci ad esternare attraverso sti cazzo di oggetti. Evidentemente. Domande? Ovviamente questo diventa uno strumento di vendita fantastico, perché è disconnesso da qualunque tipo di utilizzo serio o di senso dell'oggetto in sé. L'oggetto diventa un accessorio, no? Pensate a Accessorize e tutte le grandi catene che non vendono di fatto nulla. È tutta roba che non serve a niente. Accessorio, lo dice la parola stessa, no? Ma noi ormai viviamo sugli accessori, perché la cosa in sé è banale. Cioè, una macchina serve per andare in giro. E che cazzo, non si può mica, no? Tu devi andare in giro con tutta una serie di fregnacce assolute dentro quella macchina. Ma c'è quella che ti legge gli SMS. Tanto per dirne una. Tanto per mettercene un'altra. Però la macchina in sé è una scusa per venderti un'altra serie di cose che non hanno nulla a che fare con lo spostamento della macchina, con il consumo della macchina, l'agilità di guida, la sicurezza, non c'entrano niente. Hanno a che fare con un'altra cosa, ovvero sia col fatto che tu, attraverso una sapiente analisi ed acquisto di questi oggetti, avrai una macchina che probabilmente non ha nessun altro. Perché la macchina in sé è quella, ma tutte le fregnacce che ci carichi sopra, no, quelle te le scegli tu. Sei tu che decidi se hai i vetri ombrati oppure no, se hai i fari allo xenon oppure no, che tipo di cerchi ci monti. Poi tu ti racconterai che tutta sta cosa la fai per problemi di consumo, di efficacia, di performance, quello che vuoi. Ma sono balle, ne abbiamo parlato delle derivazioni di Pareto? Bene, allora Vilfredo Pareto. Allora, prima di tutto due brevi cenni biografici su chi è Vilfredo Pareto, perché è interessante da tenere presente. Pareto parte come ingegnere, tant'è che lo troviamo all'inizio della sua vita e della sua carriera come direttore delle Ferriere Valdarno, tra l'altro anche qua, abbastanza vicine a noi. E, come dire, è titolare di un carattere abbastanza focosetto, diciamo, fumino, e si scontra con la burocrazia statale, già allora, perché le Ferriere erano un ente pubblico, e ha serissimi problemi a riuscire ad accettarla, perché gli sembra una colossale perdita di tempo, una serie di difficoltà, il moltiplicarsi di una serie di difficoltà insensate, mettiamola così. Dopodiché manifesta questa serie di idee su come bisognerebbe invece gestire le aziende e incontra un tale Maffeo Pantaleoni, che è uno dei più grossi economisti italiani del periodo, che gli dice: guarda che tu effettivamente saresti un eccellente economista, lascia perdere le Ferriere e vieni a fare l'economista. Quindi agli inizi del Novecento ci troviamo davanti Pareto come al top della carriera intellettuale, perché un economista affermato in un momento in cui l'economia è il non plus ultra del sapere corrente ci dice appunto che è arrivato al massimo delle sue possibili aspirazioni. È anche piuttosto bravo in effetti, perché formula una serie di leggi e di osservazioni che ancora oggi fanno parte dei manuali di microeconomia. Ci sono una serie di teoremi di Pareto in economia che sono i suoi, non è omonimia, quindi insomma era un personaggio di un certo spicco. Ma ha un problema: a un certo punto molla tutto e diventa sociologo, scelta a dir poco improvvida da un punto di vista di prestigio e di, come dire, resa di posizione, perché mentre l'economia è gettonatissima, la sociologia, come al solito, non lo è particolarmente. Insomma, non facciamo i sociologi perché ci piace essere celebri e per problemi di prestigio, perché sennò avremmo fatto qualcos'altro fondamentalmente. Domanda: perché uno che sta così bene, se è regolato, sta a posto, diciamo, ha avuto tutte i passaggi fortunati necessari per trovarsi dove si trova, deve rinunciare a questa faccenda, tant'è vero che poi finisce come professore di sociologia in Svizzera, che non è che sia sta patria del pensiero sociologico, quindi diciamo che rispetto al suo essere economista, al suo essere sociologo, non è di pari importo e di pari lustro. Perché Pareto è uno di quei pochi tizi, soggetti, pensatori, che è più interessato a capire le cose che non alle conseguenze del suo sapere e alla vendibilità del suo sapere. E si imbatte in questo problema. Lui ragiona sulla teoria dell'azione, tant'è vero che formula una teoria dell'azione piuttosto interessante, per quanto un minimo rozza, ma come vedremo, che stranamente va fuori tiro per tante ragioni, ma da quel punto di vista è geniale. E dice una cosa, dice: allora, le azioni sono logiche o non logiche? Come vedete siamo nell'out-out pieno, tanto per cambiare. L'azione logica, manco a dirlo, è l'azione economica, ovvero sia quella in cui i mezzi sono perfettamente commisurati ai fini. Ovviamente la perfetta commisurazione implica chiaramente che non si usa nulla di più di quanto serva, quindi minimo sforzo, di nuovo massimo risultato. Non solo, Pareto, che, come dire, è furbetto, sottopone questo giudizio di perfezione a un osservatore esterno. Perché? Perché se non ci fosse l'osservatore esterno, sarebbe difficile riuscire a distinguere un'azione logica da un'azione non logica, perché chi compie un'azione normalmente ritiene che questa azione sia logica. No, difficilmente qualcuno di noi fa una cosa sapendo perfettamente che è una cazzata e rendendosene conto da tutti i punti di vista. Allora Pareto, per esempio, ci fa l'esempio del marinaio greco. Dice: il marinaio greco ha un problema, vuole tornare a casa dopo essere uscito in nave. Quindi che cosa fa? Fa un sacrificio al dio Nettuno. Dal suo punto di vista, perfetto, il dio Nettuno è quello che gestisce le tempeste, se tu te lo rendi amico hai buone probabilità di uscire e di riuscire anche a rientrare. Ma, dice Pareto, l'osservatore esterno, che sarebbe Pareto ovviamente, sa perfettamente che non c'è un dio Nettuno, e qui si potrebbe discutere estensivamente, ma facciamo che è vero, e di conseguenza si rende conto che le risorse impiegate dal marinaio greco sono sprecate, quindi non è un'azione logica. Non c'è niente di economico nel bruciare miele, tabacco, spezie, stoffe a un nulla, bruciarle e basta, non c'è nessuna correlazione causale, no? Mancano tutte le cose che la scienza moderna occidentale ritiene fondamentali per poter dire che una cosa è ben fatta. Quindi c'è anche questo ulteriore problema, che non solo deve esserci correlazione tra i mezzi e i fini, ma ce deve essere pure uno che si arroga evidentemente il diritto di dirti sì, fai bene, no, fai male, perché cioè, questa dimensione è piuttosto interessante. E poi ci sono le azioni non logiche, quelle dove questa correlazione non è presente. Ok, fin qui nessun problema. Però Pareto era troppo intelligente, poveraccio. E quindi non riesce a trattenersi dall'osservare una cosa, che lui nella vita normale di azioni logiche ne vede poche. Dice: io vedo l'8-9% dell'agire che posso comprendere come agire logico. Il restante 92% no, è illogico, non logico, come dice lui. Oh, quindi vi renderete conto che la cosa è complicata. E perché quindi lui diventa sociologo? Perché dice: se io dovessi studiare la realtà alla luce dell'azione logica, non la capirei, perché non c'è l'azione logica, devo studiarla alla luce, devo capire perché la gente è non logica nonostante abbia gli strumenti, gli insegnamenti, le scienze, i mezzi per essere razionale, perché diciamo che razionale e logico a questo punto sono di fatto sinonimi. Okay? Quindi è questo il motivo per cui abbandona l'economia, perché l'economia l'ha capito, sarebbe bellissima se vivessimo in un mondo di gente razionale, ma siccome la gente non è razionale, che ce faccio io con l'economia? Cosa che ci chiediamo pure noi sempre di più, perché ovviamente nel frattempo il Pareto se lo siamo dimenticato in larga misura, ma l'economia ci è rimasta fra i piedi. E questa economia, come ben sappiamo, funziona su una semplificazione di base, che è quella del Homo economicus. Penso avrete sentito nominare questa creatura mitica. Chi sarebbe l'homo economicus? L'uomo che si comporta come se l'economia fosse una regola di vita. Ora, il divertente della questione qual è? Che i primi economisti sapevano benissimo che quest'homo economicus non c'era. Lo usavano come, diciamo, strategia di semplificazione. Dicevano: allora, se per caso l'uomo fosse economico, farebbe così. No? Quindi l'idea dell'economia era comparare un modello di azione perfetto, che era quello dell'uomo economico, a un modello d'azione non perfetto, perché non c'erano uomini economici. Quindi all'inizio andava pure bene. È dopo che la cosa si è un po' persa. Perché? Perché per una serie di motivi che non stiamo a vedere, perché ci porterebbero via un semestre, l'idea si è affermata che gli uomini fossero uomini economici. Quindi che l'homo economicus non fosse un'astrazione che si erano inventate gli economisti, ma che tutti noi siamo uomini economici. E quindi l'economia può diventare la regola di vita. Ecco perché siamo nell'economicismo. Perché noi ci trattiamo come se fossimo uomini economici. Il problema è che continuiamo a non esserlo, come Pareto constata appunto un secolo fa, dicendo: se fossimo uomini economici io vedrei una larga preponderanza delle azioni economiche, e invece non le trovo, quindi c'è qualcosa che non quadra. Con chi se la prende Pareto? Pareto se la prende con l'evoluzione, o più o meno, Perché? Perché ci propone un modello dell'azione non logica fondato su questo tipo di discorso, come stiamo per vedere. Una cosa che però vorrei farvi notare è questa, in qualche misura, schizofrenia di Pareto, perché Pareto è un positivista, un filosofo positivista, nasce come filosofo positivista. Che cos'è un filosofo positivista? Che vuol dire positivismo? Qualcuno ha una vaga idea? Buio totale. Perfetto. Allora, il positivismo è un movimento filosofico dell'Ottocento che oggi ci stiamo ritrovando fra i piedi insieme all'economia, non ci riusciamo a liberare, avete presente, a volte ritornano, ecco quello, noi continuiamo ad andare avanti con sta cosa da anni, che si fonda su un assunto forte, ovvero sia che i dati hanno una loro verità oggettiva. Viene da questo positivo, non dal fatto che fanno tutti gli ecco come Fonzi, ma dal fatto che in latino dato si dice positum. Ok? Quindi positivismo vuol dire fiducia nel dato, mettiamola così. Questo dato ovviamente è un dato costruito scientificamente, statisticamente, no? Come vedete, credo che sentiate degli echi sul modo di ragionare che abbiamo anche noi oggi, ci siamo molto dentro questo discorso, no? E questo dato dovrebbe essere lasciato parlare, come se il dato potesse avere una sua verità intrinseca. Sta cosa è stata criticata e risolta teoricamente da tempo, il dato in sé non significa niente. È la teoria che lo inquadra che mi dice che cosa significa il dato. Ma da solo il dato è una cosa che sta là, no? Prendete l'oggetto sciopero. A seconda di chi vi descrive l'oggetto sciopero avrete o un'attività sacrosanta, una perdita terribile di tempo o una cosa quasi criminale. Sempre lo stesso oggetto. Quindi che io prenda il dato dell'oggetto sciopero, che cosa ne traggo? Che so che c'è gente che non sta lavorando, fine. Ma dopodiché come io capisco questo oggetto è un problema della mia ottica, della mia prospettiva, della mia teoria, evidentemente, no? Quindi è un po' così dappertutto, questo vale anche per le famose discipline dure, le scienze, le chimiche, tutte queste cose che sembrano affermare invece una loro, come dire, oggettività di qualche genere, sono, vabbè, comunque lasciamo perdere, signore. Usciamo dal seminato. Ad ogni modo, quindi, dicevamo, Pareto è un positivista. Di conseguenza, lui ovviamente ritiene migliori le azioni razionali e logiche delle altre, tant'è vero che le chiama, non so se abbiamo visto questa strategia di denominazione, credo di sì, ma ve lo ricordo, che quando tu chiami qualcosa negandone un'altra, stai creando una gerarchia. Cioè stai dicendo implicitamente che ciò che tu hai denominato non logico è peggiore del logico. Ci siamo? Quindi se io dico azione logica e azione non logica, di fatto sembro equanime, sembro neutrale, ma vi sto dicendo che quella è più interessante di tutte è la logica. Ci siamo su questo? Quando io creo delle gerarchie, per esempio, come abbiamo visto in Francia, il terzo Stato. Il terzo Stato va da sé che è in fondo a tutto il resto, no? Però io posso ottenere questo discorso, questo effetto di gerarchizzazione, non soltanto creando proprio primo, secondo e terzo e lì le chiacchiere stanno a zero, ma posso anche semplicemente dire questo e non questo. La mia attenzione è automaticamente portata sul questo. No, è quello che fa la differenza, cioè ciò che distingue è il possesso o meno di una caratteristica che quindi viene evidentemente resa valorizzata. Quindi fra azione logica e azione non logica dovrei capire che l'azione non logica è meno importante dell'azione logica. Se Pareto fosse realistico allora avrebbe un problema. Perché? Perché l'azione logica è il 9% e l'azione non logica è il 92%. Allora se io devo ascoltare i dati, come dice lui, se fossi positivo da questo punto di vista, quale sarebbe quella quantitativamente più importante? La non logica. È perché sono molte di più. Ma se io ragiono da un punto di vista, se non sono ideologico ma vorrei essere oggettivo, è ovvio che quelle più importanti sono quelle non logiche. Il fatto che io continui a dire che le logiche sono più importanti è un gesto che non è filosofico ma ideologico, io sto affermando che sono più importanti quelle, nonostante qualunque tipo di riscontro numerico. Non solo, ma su questa base teorica vado avanti. Allora vi dico, l'azione non logica origina da un residuo. Residuo che mi spinge ad agire, no? E mi crea un problema. Perché? Perché io intrinsecamente tendo ad essere razionale e a volermi vedere come razionale. Una delle caratteristiche dell'essere umano, ci diciamo noi della cultura occidentale, da Cartesio in poi, è che è razionale. Quindi, Pareto si trova con una difficoltà. Come faccio io a convivere col fatto che la grandissima parte delle mie azioni non sono razionali? Sarei da ricovero. E qui c'è il colpo di genio di Pareto. Pareto dice: c'è il residuo che spinge all'azione, e poi interviene un altro meccanismo che lui chiama derivazione, che serve a rendere razionale ex post quello che ho fatto. Quindi io agisco spinto da motivi che non sono razionali, però quando vado a leggere la mia azione la interpreto come se fosse razionale. E quindi ho quadrato il cerchio, faccio tutte le cazzate del mondo, però mi ritengo, continuo a ritenermi razionale. È chiaro questo discorso? Una breve osservazione sui residui e poi vediamo perché questo discorso ci è molto utile per quello che dicevamo prima. Allora, residui. Perché residui? Dimmi. Sì. No, ti portano all'azione, che non è razionale, non è logica. Quindi tu devi in qualche misura convivere, dovresti convivere col tuo agire in modo inspiegabile, e l'essere umano ha difficoltà a farlo. Per cui scatta il meccanismo di derivazione, il quale, tenete presente, non è consapevole, non è che io mi metto a tavolino e dico ho fatto sta cazzata e mi racconto che invece non era una cazzata. È automatico, dal mio punto di vista io sono sempre stato razionale. Avrete, suppongo, gente, parlate con amici che vi confidano cose, soprattutto nel campo sentimentale, sta cosa va per la maggiore. Tutti che vi dicono io quello o quella non devo più vederla, perché dopodiché le ritrovate che stanno insieme. Dite, ma scusa, non ho mai fatto tutta una serie di ragionamenti per i quali tu non dovevi più frequentare sta persona? E lui ti spiega articolatamente quanto quei ragionamenti fossero sbagliati e quanto sia molto più razionale il fatto che lui è lì. Quelle sono le derivazioni, le facciamo tutti. Dalla mattina alla sera noi viviamo derivando. Perché? Perché il problema è che noi non siamo esseri razionali, non siamo solo razionali, siamo un sacco d'altre cose, le quali hanno un loro peso, quindi Pareto l'ha capito benissimo, però come vedete dov'è il problema? Che tutti i termini che usa Pareto sono termini spregiativi. Cos'è il residuo? Perché residuo? L'idea è giusta, però va detta un po' meglio. Cos'è un residuo? A prescindere da Pareto, se io vi dicessi, ditemi, descrivetemi un avanzo, una rimanenza, qualcosa di economicamente inutile fondamentalmente, no? Quello è il problema, è che mi è rimasto e poi lo riutilizzo, è qualcosa che non serve più a niente, che mi è rimasto, ma da cosa? Lasciate perdere Pareto, ragioniamo sul termine residuo, che l'ha scelto in modo magistrale, quindi merita. Il residuo resta da un processo. No, per esempio, io seguo un'asse in parti necessarie e ho della polvere di legno che mi resta. In linea di massima quello è un residuo. Allora, il problema è di quale processo sarebbero i residui queste cose? No, del processo evolutivo. Perché da Cartesio in poi, con la comparsa di Darwin, noi abbiamo deciso una cosa sulla quale c'è da discutere. Ovvero sia che l'essere umano si evolve diventando sempre più razionale. Se questo è vero, e Pareto ne è convinto come abbiamo visto, allora queste cose che ci spingono ad agire in modo non razionale sono residui, ovvero sia zavorre, resti che ci sono rimasti fra i piedi e che ci rendono la vita difficile. Giusto appunto, sono istinti, emozioni, simpatie, velleità, desideri, tutto quello che, come dirà poi Bob Kennedy nel 68, ci rende umani. È buffo, però di fatto Pareto crea questa cosa e non la fa da solo, è un discorso che sta andando avanti da tempo. È da Cartesio che va avanti sta cosa. Cartesio è stato il primo a dire che l'anima razionale ci rende umani e tutto il resto invece ci fa tornare animali. Le emozioni, le passioni, gli istinti, tutto questo, se leggete un po' la narrativa e la saggistica dal tempo in poi, viene normalmente corredato dall'aggettivo basso, i bassi istinti. Basso, come abbiamo visto, è il contrario di alto. Allora noi verticalizzando valorizziamo, abbassando svalorizziamo. No? Quando io dico un basso istinto, automaticamente vedo gente con la lingua di fuori che tromba come capretti e che non ha nessun genere di dignità umana. No? Vedo subito uno spettacolo di sfascio. È quello l'idea. L'idea è questa, è che gli istinti ci fanno essere subumani. Gli istinti, le passioni, le emozioni, eccetera. Quindi devono essere distrutti in qualche modo. Pareto dice, sì, siamo andati molto avanti, siamo più razionali, però continuano a esserci queste cose. Allora l'istinto è la derivazione dell'azione non razionale. Dicevamo, mi compro una macchina. Macchina, valore di mercato, 7.500 euro all'inizio, modello base. Ma ce ne spendo sopra altri 8.500 per comprarmi il climatizzatore di ultima generazione, i vetri oscurati, i cerchi in lega, le minigonne, gli alettoni posteriori, un tipo di vernice particolare. Tutto questo io lo sto facendo perché sono razionale o sotto la spinta di un residuo? È probabile che sia la spinta di un residuo, ovvero sia voglio affermare la mia originalità, voglio dire agli altri guarda che macchina che c'ho, fermi, la mia idea. Ma questo io non me lo dico, mi dico che sto facendo tutte queste spese perché la macchina sarà più sicura, più efficiente, meno consumi, più performance, tutti i ragionamenti perfettamente razionali.
Questa è la derivazione.
Facile. È così. Pensateci. Nella gran parte dei casi fate un po' di autocoscienza. Quante volte voi fate degli acquisti o dei comportamenti che razionalmente sarebbero, come dire, discutibili, mettiamola così, e poi invece vi convincete che avete fatto bene, che dovevate proprio fare quello, che era proprio il comportamento, come dire, cazzo, non c'era verso di fare altro, una persona razionale si sarebbe comportata così, dopo. Non funziona, perlomeno è normale per l'essere umano. Questo è il punto centrale di Pareto che a me piace molto, che contro le sue convinzioni lui ci descrive un essere umano vero. L'essere umano vero non è razionale al 90, al 100%, manco lontanamente. È quella cosa dell'homo economicus e dell'uomo normale che toccherebbe recuperare, ovvero sia l'homo economicus è come ci comporteremmo se fossimo razionali. Ma noi non siamo razionali, non siamo solo razionali, siamo anche molto altro. Il problema è che tutto quest'altro che appunto Pareto denomina residuo ammonta al 90%. Non so se ci rendiamo conto della forzatura del termine. Se esistesse un processo economico o industriale che lascia un residuo del 90%, chiuderebbe la fabbrica dopo 2 giorni. Perché quale potrebbe essere il valore di quello che generi, che ti rifonda del 90% di spreco? Non ci sarebbe verso. Quindi Pareto, ripeto, si rende conto delle cose, ma è talmente convinto ideologicamente che è meglio essere razionali, che nonostante il contrario dell'evidenza continua a definire queste cose residuo, pur dicendo che è un residuo del 90%. Alla faccia del cazzo, il residuo mi parrebbe l'altro, a me personalmente. No, tra un 8 e un 92 non ho dubbi su cosa è residuale. È l'azione, purtroppo l'azione è razionale. Capite come tutto questo diventa interessante da tenere presente non solo per il problema del consumo dove viene costantemente utilizzato, ma anche per la politica, per esempio. Pensate alla guerra in Iraq. La faccenda delle armi di sterminio di massa di Saddam era una derivazione. Non c'erano. Lì volevano fare la guerra per altre ragioni che potevano essere più o meno razionali, più o meno confessabili, più o meno quello che volete, ma sicuramente non per quello. Quello era il racconto che ci si faceva. Sì, abbiamo fatto questo per questa ragione. Abbiamo fatto quest'altra cosa per questa ragione. E lo facciamo soprattutto per quanto attiene alla sicurezza personale, alla guerra, è un continuo, morire per la patria. Se siamo razionali, come facciamo a spiegarla questa cosa? Non ha senso. Però molti la trovano assolutamente plausibile. Quindi, no, c'è da discutere anche di questo. Ripeto, l'uomo deve raffigurarsi come ben più complesso che non semplicemente razionale, perché l'uomo razionale non c'è da nessuna parte. Non lo trovate da nessuna parte, manco nei mondi che si presume che siano razionali. Prendete l'economia, come vi dicevo, l'economia si fonda sulla fiducia dei mercati. Il nervosismo degli operatori, che scienza sarebbe una scienza che fonda i suoi ragionamenti sul nervosismo? Allora, se l'operatore si fa una camomilla ragiona in un modo, se l'operatore si è fatto troppe Red Bull ragiona in un altro, dov'è la scienza? È ovvio che è vero che il nervosismo dei mercati è importante, ma non è un fattore scientifico, come non è un fattore scientifico la fiducia del consumatore. Sono tutte altre cose. La finanza creativa. No? I numeri dovrebbero essere sta cosa incontrovertibile, però la facciamo creativa, perché io posso dire quello che cazzo mi pare. Basta che so bravo, riesco a giustificare qualunque cosa. No, lascia un po' il tempo che trova. Però so tutte, pure loro, sono tutte derivazioni. Sono modi per spiegare razionalmente cose che di razionale non hanno nulla. Noi le trasformiamo in numeri, le guardiamo come tali, diciamo, vedi, sti numeri sono, mazza, sono razionalissimi, scientifici, come diceva Taylor, come dicevo l'altro giorno. No, Taylor diceva, io sono scientifico, c'ho i numeri. Eccomi qua. Ma di che? Dove sta scritta sta cosa? Parliamo, discutiamone un momento, perché tutto questo semplificare e ridurre ci sta portando a delle situazioni scomode, non solo soggettivamente, ma anche da un punto di vista di gruppi, di nazioni, di razza umana. Ok? È interessante ragionarci su questa cosa. Facciamo un altro esempio delle strategie di vendita, no? Qualcuno di voi beve normalmente Nescafè? Sì. Pozzi noce gambe, dice, giustamente anch'io. Però vabbè, prescindendo da quello, però dovendo farsi un caffè, probabilmente andrebbe al bar, no? Ecco. Allora, secondo voi ha senso che uno che ha uno yacht di 30 metri ancorato alle bocche di Bonifacio s'alzi e se faccia una tazza di Nescafè? Poco. Soprattutto mi chiedo, che cazzo me ne frega a me? No? Cioè, vabbè, se questo è deficiente, poverino, cioè, ha lo yacht, però riesce a bersi il Nescafè uguale, amen. No, perché il problema è che con quel tipo di costruzione del messaggio tu cosa deduci dalla parte delle tue derivazioni e dei tuoi residui? Che se bevi Nescafè in qualche misura sei simile a quello che c'ha lo yacht dei 30 metri. E questo spiega tutta la faccenda dei testimonial, della quale credo dovremmo aver già scherzato, se vi ricordate Cannavaro, non so, dovrei averne parlato con voi, no? Ecco, allora, Cannavaro, se io fossi razionale, se ragionassi, no? Come una persona normale si presume faccia, dovrebbe offendersi. Perché se io ti scelgo come testimonial del deodorante, sto implicando che tu puzzi. Se io fossi razionale, no? Te guardate, lo usa perfino Cannavaro, che notoriamente puzza come un cumulo di letame, e quindi evidentemente, no? Se lo potete usare pure voi e quindi ne avrete giovamento, ma non è quella l'idea. L'idea è che usando il deodorante che usa Cannavaro, tu sei un po' Cannavaro. Che però si chiama identificazione magica, non si chiama razionalità. Capite dov'è il problema? Cioè in quel messaggio è evidente che di razionale non c'è niente. Sarebbe razionale se Cannavaro puzzasse. Siccome non mi risulta, poveraccio, che abbia un odore particolarmente sgradevole, suppongo che sia un altro discorso. Stesso ragionamento Tiger Woods che usa il mio rasoio. Domanda, la barba di Tiger Woods è talmente rognosa che se lui lo usa vuol dire che è un rasoio eccellente? Non ci risulta a nessuno degli atti, però Tiger Woods è figo, c'ha un sacco di soldi, c'ha un sacco di donne, c'ha un sacco di storie così, è ricco, è un testimonial serio, quindi io nel momento in cui la mattina mi rado e detesto radermi dovrei essere contento perché Tiger Woods usa il mio rasoio. Semmai mi fa incazzare ancora un tantino di più, personalmente, però evidentemente colui che ha creato il messaggio ritiene che l'associare il rasoio a Tiger Woods paghi, e probabilmente è vero perché va avanti da anni, quindi. Però tutti quelli che acquistano il rasoio perché lo usa Tiger Woods non stanno agendo razionalmente, e questo è il punto, capite? La comunicazione razionale della televisione o del marketing sarebbe la pubblicità comparativa che qualcuno ogni tanto fa, ma non, come vedete, non paga. Alla gente non gliene frega niente di sapere che risparmia, che sarebbe, no? A parte adesso ultimamente con la crisi, forse facile.it, segugio.it cominciano a far notare che risparmia e quindi c'è una convenienza pratica, ma fino a poco tempo fa c'era Tele2, mi pare che fosse Tele2 dovrebbe essere, che ti diceva guardate che se venite da me pagate molto meno degli altri, eppure ha chiuso. Perché non è quello il punto è che io voglio comprarmi una Team Tribù dove c'è Panariello che mi fa ridere, seppure il servizio fa schifo, i prezzi sono probabilmente più alti, non mi interessa quello che mi dice razionalmente Tele2 che pagherei di meno, mi interessa di più far parte di questo mondo colorato, eccetera, eccetera. Cioè, questo è il punto. Guardate la televisione e vi rendete conto che non c'è quasi nessun messaggio né tutte le pubblicità che vi fanno ascoltare che abbia una vaga parvenza di senso razionale. Perché? Perché non c'è più verso di vendere razionalmente, c'è troppo di tutto. Allora, o crei qualcosa che effettivamente è geniale, allora puoi, come dire, sdarti a quel punto, perché c'è un parco clienti che te comprerà per i pregi di quello che hai fatto, oppure devi costruire i pregi di questa cosa che hai fatto con altre considerazioni che di economico e di razionale non hanno nulla. Voglio dire, ma l'uomo da Marlboro, per fumarsi sta cazzo di Marlboro, deve andare per forza in canoa sotto le cascate dell'America del Sud? Vi sembra una cosa normale? No, ma l'idea generale qual è? Che tu, mentre te fumi la tua Marlboro sul ballatoio di scienze motorie sotto la pioggia battente a un freddo della Madonna, in qualche modo ti senti eroico e avventuroso come quello che pagaia, il famoso uomo Marlboro. Non so se avete mai visto un film che si chiama Thank You for Smoking. Io vi consiglierei caldamente di vederlo perché è esilarante a parte tutto, ma è geniale perché ci parla esattamente di questo. L'uomo Marlboro che a un certo punto fa causa alla Marlboro perché gli è venuto il tumore ai polmoni. Dopo che ha fatto l'uomo Marlboro a lungo, giustamente. E tutto quello che ruota intorno a questa faccenda, oltretutto estremamente, estremamente arguto, un film eccellente proprio. Ecco, quindi capite che il problema della vendita di questi materiali iperprodotti, diciamo, è in qualche misura un serio fattore di ostacolo alla ragione, perché la ragione ti porterebbe a dire: ma che ci faccio con l'ennesimo paio di scarpe? Che ci faccio con l'ennesimo accessorio sull'iPhone? Che ci faccio con l'ennesima fregnaccia sulla macchina? Se ci pensate, da un punto di vista scientifico-razionale, noi dovremmo avere un modello di auto per ogni classe di spesa. Pensateci. Cioè, so delle leggi di fisica di cui ci parlano, no? Allora, se io applico queste leggi di fisica usando un certo budget di riferimento, ottengo un modello di macchina perfetto. Il massimo di cui parlavamo, no? One best way. Ce ne sarebbe una. Quindi, se vuoi spendere 10.000 euro, te compri questa. Se vuoi spendere 15.000, te compri quella. Se ne vuoi spendere 20.000, te compri quell'altra. Il paradosso della questione, come vedete, è che questo bisogno di distinguere le auto le une dalle altre è nocivo in termini di performance, perché qualunque cosa tu vari rispetto al modello perfetto è una perdita. Quindi tu avrai tante macchine della categoria A, della fascia A, che saranno tutte lievemente inferiori a quello che potrebbe essere una sola auto che non avesse tutte quelle fregnacce che ci hanno messo, quindi i fari di quel tipo, le curve di quell'altro, i baffi, il ghigno e tutte le fregnacce che ci si mettono per farti sentire che stai comprando un qualcosa di particolare, quelli sono, in termini razionali, deteriori. Perché solo una macchina risponderebbe alle prescrizioni della legge fisica, quindi all'aerodinamica, al peso, alla potenza del motore, al ghiassetti e tutto quanto. Non ne puoi fare 50.000, eppure noi abbiamo modelli di auto a fottere. Corte, lunghe, alte, brutte, tipo la Duna, che, come dire, rimane insorpassata come così, momento di cecità dei disegnatori e via discorrendo, ma ad ogni modo questo è. Capite? Se io dovessi effettivamente essere razionale ed economico, avrei uno di tutto. Perché la variabile che distingue qual è? Il prezzo. A seconda di quanto io posso spendere, ottengo materiali migliori o peggiori, eccetera, e costruisco il modello che mi serve. Fine. Invece, tutte le altre considerazioni, quindi il design, la carrozzeria, gli accessori, sono bellissime, però implicano una perdita di capacità performativa. Ci sono dei gorghi nell'aria diversi, ci sono dei flussi diversi, c'è una tenuta di strada peggiore, eccetera, eccetera, eccetera. No? Non so se vi ricordate la Mercedes classe A, che a un certo punto se lo lasciavano tutte. Mi era sfuggito il suo discorso, come la famosa storia della biblioteca, non so se ve l'ho fatta a voi, la biblioteca francese, la François Mitterrand. Non ve ne ho parlato, era un'altra classe? Beh, è interessante, questo è molto divertente. Allora, l'architetto che ha progettato, che mi pare sia Jean Nouvel, non so sicuro, ma dovrebbe essere lui, l'architetto che ha progettato la biblioteca François Mitterrand, che è un posto splendido, per chi si trova a Parigi e ha un minimo di interesse, li consiglio comunque di andarla a visitare, però con delle scarpe particolari. Perché? Perché il nostro architetto ha voluto usare un legno molto, molto, molto raro e esteticamente bello, che però ha un difetto: quando piove diventa scivoloso. A Parigi piove sempre. Quindi tu vai alla biblioteca, François Mitterrand, ci sono tutti i cartelli enormi così che ti dicono attenti, legno, sdrucciolevole, e ti costringono a passare con due occhi così, cercando le varie strisce che sono state messe per fare in modo che uno non si rompa tutte e due le gambe regolarmente. Perché, ti chiedi? Perché lui voleva creare una biblioteca unica. E perché era una biblioteca unica, aveva bisogno di materiali unici, che poi questi materiali non c'entrino una benemerita mazza con l'ambiente di Parigi, non gli interessa. Quindi tu hai una biblioteca splendida che però è una minaccia perenne per le tue ginocchia, perché a meno che non ti becchi quella botta di culo per la quale non piove e non ha piovuto per un po', a Parigi la biblioteca è una trappola. Non so se capite la questione, no? Quindi, come vedete, quella è un'azione assurda da un punto di vista di buon senso e di ragione. Tu ci metti un legno un po' meno sofisticato che però ha questa caratteristica che continua a rimanere in grado di sostenere il camminante. No, no, lui voleva quello lì perché quello era proprio una sua visione ideale, alla faccia della realtà e del contesto, lui doveva fare quello. E se cominciate a ragionare in quest'ottica ne vedrete uno stonfo di situazioni del genere. Perché la nostra preoccupazione principale non è essere razionali, ma è essere unici. Noi siamo focalizzati su questa cosa, ci insegnano a essere focalizzati su questa cosa da subito, perché ovviamente nel modello consumista questo è uno dei punti centrali, purché tu ti ricordi una cosa, che sei unico se hai cose uniche. Questo è il punto. Ma c'è un altro problema, che ora è? Se no ci cacciano via a calci, se non stiamo attenti, visto che alle due chiude tutto. L'1:40, allora chiudo questa cosa e poi ne riparliamo, continuiamo mercoledì, però pensateci. Lo status symbol da solo vale fin tanto che la ricchezza non è diffusa. Cioè io vale il mio Rolex fin tanto che lo posso comprare io e quegli altri 7-8 che fanno parte del mio giro. Nel momento in cui c'è il famoso boom degli anni 60, questa ricchezza diventa più diffusa. Quindi il semplice status symbol non è più sufficiente perché se lo può comprare, non dico proprio cani e porci, ma più o meno. Quindi le strategie per vendere gli oggetti e per definirsi originali e unici variano. Noi passiamo dall'oggetto al sistema degli oggetti allo stile di vita, che oggi come oggi va per la maggiore, il famoso lifestyle, no? Di cui voi siete, come dire, titolari di una parte piuttosto significativa, perché nel lifestyle corrente sei fico se vai anche in palestra in qualche modo, se fai un qualche tipo di attività fisica. Per cui voi questa cosa dovete, come dire, sbattervela in testa, perché, ripeto, la fortuna per la quale siete qui, o la ragione per la quale siete qui, e qui non è più l'ISEF ma è diventata una laurea, è esattamente quella. Ovvero sia che l'istituzione si è accorta che il mondo del fitness, dello sport, del wellness, eccetera, è importante. Non solo, anche se chiaramente è una lettura semplice, è ovvio che la prima cosa che ci viene in mente è il giro d'affari, milioni e milioni di euro che in qualche modo vanno presi in considerazione, ma sociologicamente non è solo questo il punto è che il vostro tipo di attività è un ingrediente che è diventato centrale nella composizione degli stili di vita di successo. Ecco perché tanta gente va in palestra, non perché abbiano tutti questo sfrenato bisogno di allenare il proprio corpo e di giungere a delle... Perché gli hanno detto che devono, in un modo o nell'altro, qualcuno l'ha convinti che sono in se hanno quel tipo di corpo, quel tipo di resistenza, quel tipo di competenza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ricordatemi per favore che la prossima volta, mercoledì, cominciamo da qui, quindi oggetti, sistema degli oggetti, stile di vita, che sono tre passaggi importanti da tenere a mente.